come fossi ancora vivo, ma io vivo non sono più. Sono polvere, sono dolore, non ho più figli, non ho più amore.
E allora alle 12.24 entriamo un po' nel merito della trasmissione odierna e ricominciamo con una collaborazione con East Journal, che già ci aveva accompagnato nel corso della, dell'anno con un ciclo di trasmissioni sull'Europa dell'Est. Ritorniamo con una voce nuova di East Journal, infatti siamo al telefono con Filip Stefanovic. Intanto verifichiamo se ci senti, ci sei?
Eccomi, ci sono.
Con noi.
Ciao a tutti.
Ciao anche a te. Adesso ti sentiamo meglio, ti sentivamo un po' basso. E allora, con te volevamo andare a raccontare un po' quello di cui poi abbiamo, insomma, i media mainstream si sono largamente occupati nei giorni scorsi, ovvero dell'arresto del Boja Mladic. E con te volevamo raccontare un po' che cosa si stava agitando all'interno della società serba, come si componevano anche tutte le manifestazioni che abbiamo visto poi tra l'altro sfociare anche in incidenti negli scorsi giorni, e fare un po' il punto appunto di che cosa sta succedendo in Serbia e che cosa si agita nella pancia di chi poi sta manifestando appunto in questo periodo.
Certo. Beh, come hai detto te, se ne è fatto un gran parlare anche sui giornali nostrani, su tutti i media, quindi adesso la notizia viene ancora più accentuata e risaltata anche dai giornali nostri. Probabilmente per fare delle analisi oggettive, delle analisi vicine al reale, servirà ancora qualche tempo, servirà vedere i risultati sul lungo periodo di questo arresto e le considerazioni che vanno fatte in Serbia. Senz'altro io inizierei con dire una cosa che forse va un po' controcorrente rispetto a quello che abbiamo letto proprio in questi giorni, anche rispetto alle proteste che si sono viste a Belgrado e i disordini di domenica sera. Cioè io mi aspettavo addirittura peggio di quello che è accaduto. Ci sono stati, abbiamo letto i numeri sui giornali italiani, circa 10.000 sostenitori in piazza domenica sera a Belgrado per l'incontro organizzato dal Partito Radicale a sostegno di Ratko Mladic, il Partito Radicale che è uno dei protagonisti degli anni 90 e della storia politica serba, appunto, del regime di Milošević. In realtà questi 10.000 mi sembra un numero piuttosto basso rispetto alla portata del nome di Mladic. Bisogna anche considerare che tutte queste persone sono arrivate anche dall'interno della Serbia, dalla provincia, dalla campagna. Ci sono stati poi tafferugli, scontri con le forze dell'ordine, come abbiamo letto, ci sono stati 180 arrestati, tra cui 34 minorenni, secondo quanto riferito dalla polizia di Belgrado, che hanno attaccato le forze di polizia, hanno distrutto vetrine, hanno fatto danni in città, le stesse scene che si sono viste a ottobre per la manifestazione per il primo Gay Pride tenuto in Serbia, o ci ricordiamo anche dei fatti di Genova, dello stadio a ottobre scorso. In realtà bisogna fare molta attenzione quando si parla di questi fatti, perché questi movimenti che danno continuamente via a scontri, a proteste violente, eccetera, eccetera, non sono necessariamente legati a un'ideologia che può essere quella di sostenere Ratko Mladic o la serbità del Kosovo, quello che vogliamo. Sono facce giovani, spesso di ragazzi che sono nati o cresciuti negli anni 90, quindi che nemmeno si ricordano della Serbia, della guerra, di tutto ciò che appunto Mladic rappresenta. Sono giovani che si richiamano a movimenti di estrema destra, che si richiamano al mito della grande Serbia, che cercano attraverso questo mito, attraverso appunto questi ideali di destra, un riscatto proprio e sociale per il paese, perché sono giovani, perché si lasciano affascinare, diciamo, da queste cose, ma in realtà molto semplicemente loro non credono alla democrazia perché vedono il dilagare della corruzione nei partiti al governo, non vedono prospettive per il proprio futuro, per il futuro del proprio paese, una diseducazione dilagante che viene ricondotta anche a una situazione economica e sociale pessima in Serbia oggi, è un paese molto povero, dove l'economia stenta a riprendersi, quindi questi giovani si fanno trascinare da idee populiste, da idee di destra, credendo che questa sia in realtà la soluzione per uscirne.
Sì, tra l'altro, come dicevi te, appunto, alcuni di questi sostenitori sono estremamente giovani e in qualche modo non hanno vissuto, o meglio, hanno vissuto magari soltanto in maniera molto marginale quella che è stata poi tutta l'odissea della guerra in Serbia e quant'altro. Come è avvenuto anche appunto la trasmissione di certi valori, o in qualche modo come si sono imbevuti di questo nazionalismo quelle generazioni?
Deriva dalle esperienze, dai ricordi degli anni 90, ovvero da ciò che gli viene trasmesso da chi è più grande, da chi può aver partecipato alla guerra, da qualche veterano, da qualche ma anche non veterani, anche gente che è rimasta sulle posizioni di 10-15 anni fa. Inoltre in Serbia questi movimenti di estrema destra sono legati a doppio filo alle tifoserie ultra, come appunto già citato il caso di Genova, quindi alle tifoserie della Stella Rossa, del Partizan Belgrado, sono movimenti che si riconducono a un'ideologia di destra quasi per pretesto, per poter poi comportarsi in maniera selvaggia, creare disordini, creare danni, riconducendosi in maniera ipocrita alla politica, cercando in realtà semplicemente lo scontro e la violenza. Il punto è che per quale che sia la motivazione o le motivazioni che li spingono a fare ciò che fanno, è indubbio che le conseguenze di tale atteggiamento, di tale comportamento siano assolutamente concrete e reali, purtroppo. Quindi spinte xenofobe, spinte razziste, attacchi alle minoranze zingare, ai rom, agli albanesi, agli omosessuali, tutto questo ha chiaramente un risvolto pratico concreto e violento. Serve assolutamente, l'unica soluzione a mio avviso è proprio questa, proprio un maggiore sforzo da parte delle autorità, della parte buona del paese, nel lottare e contrastare il divagare di questi fenomeni attraverso, da un lato, chiaramente una politica sociale più attenta alla rieducazione di questi giovani, ma ovviamente le parole non bastano, serve un miglioramento della condizione generale del paese, in cui questi giovani vedano che le prospettive migliori passano dalla democrazia e dall'apertura del paese all'Occidente, all'Unione Europea. E l'arresto di Mladic si colloca proprio in questo processo, in questo ambito, è un dato assolutamente positivo e significativo per questo, perché avvicina la Serbia all'Unione Europea. E più la Serbia sarà vicina all'Unione Europea, e più difficile sarà per questi movimenti destrorsi ultranazionalisti di prendere piede, perché loro ovviamente sguazzano nell'isolamento del paese, nella possibilità di creare fantasmi e nemici esterni inesistenti, e quindi richiamare alla compattezza del paese, all'unità intorno alla bandiera, al sangue serbo, a quello che si vuole.
Però attenzione,
ai classici vessilli della destra.
Posso, su questa cosa, se posso ribattere, diciamo, da paese tra i fanalini di coda dell'Europa, insomma, la visione, cioè, quindi dall'Italia, un po' la visione è tutt'altro che rosea per chi in questo momento storico entra all'interno dell'Unione, nel senso che per esempio paesi come già, è abbastanza lampante che le, diciamo, le economie meno solide in questo momento, quale sarebbe ad esempio una Serbia che entrerebbe adesso all'interno del contesto europeo, non è detto che riescano a creare quegli spazi di tutela a livello culturale rispetto al nazionalismo e rispetto alle recrudescenze più violente della xenofobia. Faccio alcuni esempi pratici, tanto in Grecia quanto nella stessa Italia. Proprio sull'onda della crisi, il fatto di essere ad esempio, diciamo, i paesi frontalieri dell'Unione ha creato, diciamo, un rapporto estremamente conflittuale fra la, diciamo, gli strati di cittadinanza autoctona più impoveriti e i flussi migratori. La Serbia si troverebbe un po' nella stessa, diciamo, negli stessi panni, diciamo, diventando un ulteriore, diciamo, spazio a est della dell'Unione, un ulteriore, diciamo, territorio di ponte fra lo spazio extracomunitario e la comunità in sé. Dato che anche questa vicenda di Mladic, poi almeno così riporta un articolo che leggiamo direttamente dal vostro blog, cioè l'articolo di Jasmina Tesanovic proprio sull'arresto di Mladic, il peso che ha all'interno della Serbia, i costi dell'ingresso nell'Unione, al di là della vicenda Mladic o non Mladic, ne avevamo anche già parlato in altre puntate con altri vostri collaboratori, diciamo, è una, in qualche maniera è la traduzione politica, ma di quelle che poi sono vicende ben più strette sul tema, diciamo, economico, legate al fatto che appunto la Serbia è diventata un po' la terra di conquista delle stesse aziende italiane. La Fiat aveva fatto una grossa propaganda sull'apertura di stabilimenti a costi praticamente azzerati sul territorio serbo. E quello che avviene, poi ti chiedo, al di là appunto di magari ragionare una in quest'ottica, anche se ci sono mai delle contraddizioni da questo punto di vista, anche chiederti quanto sia plausibile rispetto alla Serbia, per esempio, una presa di parola delle piazze in termini nazionalisti, in termini diciamo, sì, nazionalisti appunto di questo tipo, per così forte magari da produrre una spallata un po' sul modello di quella che si sta vivendo, diciamo, in segno politico evidentemente opposto in Grecia o in Spagna.
Ma certamente tu hai ragione a dire che la situazione al momento è critica, tanto più per la Serbia, ma comunque per l'Europa intera. Probabilmente gioca un ruolo in tutto ciò anche la crisi economica degli ultimi anni, quando si entra in un momento difficile, i paesi e gli elettori ovviamente si chiudono a riccio, quindi si vanno ad arroccare su posizioni conservatrici, quindi vanno a votare partiti di destra, e questo è purtroppo lo stiamo vivendo in questi anni e lo vediamo correre in tutta Europa. La Serbia senz'altro non attraversa un momento felice. Io mi occupo di estrema destra in Serbia da parecchio tempo, seguo queste vicende e sono tutt'altro che felice di ciò che vedo. Ritengo che la situazione sia senz'altro molto seria. Ritengo che appunto ciò che sia successo negli ultimi giorni possa essere letto da due punti di vista opposti. Sicuramente dimostra che c'è uno zoccolo duro di ultranazionalisti, di una spinta nazionalista in Serbia che è ancora forte, ma dall'altro questa spinta sembra in qualche modo essersi arginata a una certa percentuale della popolazione. Poi potrei essere benissimo smentito in futuro, ma tanto più se la situazione è così critica al momento in Serbia, gli sforzi devono essere doppi per il suo avvicinamento all'Unione Europea. Ora, quando questo avverrà, se avverrà nel medio, nel lungo periodo, adesso è un po' azzardato dirlo. Di certo l'arresto di Mladic ha avvicinato la Serbia all'Europa, però da qui al suo reale ingresso, concreto ingresso nella comunità, passerà ancora molto tempo, quindi bisognerà vedere. Di certo la posizione economica della Serbia è debole, però l'allargamento a paesi dell'est finora ha prodotto più vantaggi che svantaggi, nonostante l'opinione comune è quello che può essere un'opinione a primo impatto, diciamo.
Beh, diciamo che allora vediamo, probabilmente non è detto che l'unione in sé regga fino al tempo in cui sarà pronta, considerata pronta la Serbia, per come vanno le cose in questo momento. Beh, a parte dato insomma che anche la stessa unione monetaria in questo momento è più debole che mai. Allora, non so se hai da aggiungere qualcos'altro. Per adesso noi pensiamo che insomma possiamo, diciamo, chiudere qua il collegamento. Tra l'altro ormai diciamo che è diventato quasi una purtroppo una scadenza fissa quella di aggiornamenti soprattutto dalla penisola balcanica.
Certo.
Quindi penso che appunto, salvo che non hai ancora da aggiungere qualcos'altro, chiuderei qua il collegamento sapendo che volenti o nolenti ci troveremo a doverci rapportare con ulteriori novità da quell'angolo di Europa.
Chiaro, vorrei solo sottolineare questo, che quando si parla di estrema destra in Serbia si collega sempre a questi fatti, all'indipendenza del Kosovo oppure a Ratko Mladic eccetera, e questo è normale perché sono gli stessi estremisti di destra in Serbia che utilizzano questi slogan come vessilli e come giustificazioni per il loro agire fuori dal sistema e contro il sistema democratico. Però in realtà questi rimangono sempre specchietti per allodo, rimangono sempre scuse e giustificazioni per destabilizzare la situazione più in generale, cioè a loro non interessa in realtà Ratko Mladic di per sé, a loro interessa attaccare lo Stato nel tentativo appunto di destituire o destabilizzare un eventuale governo pro-europeo. Quindi cioè, queste problematiche sono serie, concrete e bisogna assolutamente tenerne conto, analizzarle, parlarne, studiarle, quello che si vuole. Però bisogna appunto vedere bene a cosa puntano, perché altrimenti si va in una direzione totalmente sbagliata e non si riesce a proporre delle risposte efficaci per contrastare questi movimenti di destra.
Senz'altro, tra l'altro appunto aggiungo che effettivamente ogni paese poi ha la sua, questa trasmissione non fa altro che ripetere che poi è difficile, diciamo, costruire una categoria unica, un linguaggio uniforme per descrivere tutte le esperienze delle estreme destre europee rispetto anche alle singole tradizioni nazionali che ovviamente non possono essere uniformate tutte, diciamo, un po' al punto di vista italiano nella sua, diciamo, tradizione che ha le radici ben salde nel ventennio fascista. Va bene, allora con questo penso con te sia tutto, ti ringraziamo e ovviamente
grazie a voi,
alla prossima.
Alla prossima, ciao.
Time not long ago, when people were still living in the northern zone, they could still breathe and everybody wasn't dead. Somebody recorded a song, this is what it said. After the first and the second world wars, you think us Europeans couldn't take it no more. But we built up and tore down a Berlin Wall, only to build a new and improved around a crumbling fort.
Europa.
This one was a bit tricky, not visible to the naked eye. And if you was lucky, you could slip through the cracks and the crevices tucking your life under your arm. This way some people snuck in, only to become second class citizens. Not listed in the system, not existing in a sense.
Illegal immigrants.
The word left a bit of scent, this place is cold and evil. I should've never went to Fort Europa. My so-called utopia, where I can't find no culture. Feel the walls getting closer and closer and closer. Right here in Fort Europa, where I can't find no culture. Feel the walls getting closer and closer and closer.
I guess you know how they dreamt of superpowers. Wanted to roll with the bad boys, fuck up, fucked in the showers. Too scared to hold our own ground, can't beat them, join them, we down. Stay with the winning team, my enemies bring in another round. And bought them soft while they drown.
E allora, 12.48, ritorniamo in diretta, ritorniamo anche da subito in collegamento telefonico con la nostra prossima corrispondenza. Infatti dovremmo essere al telefono con Andrea, uno dei redattori del sito Macerie, che in qualche modo da questa radio e da questi microfoni ben conosciamo e con cui ci sentiamo spesso solitamente per altre tematiche, quelle relative alle lotte contro i CIE, centri di identificazione ed espulsione. Purtroppo quest'oggi invece siamo al telefono per parlare di qualcos'altro. Tu intanto verifichiamo se ci senti, ci sei?
Sì, mi sento benissimo.
Ok, anche noi. Allora, con te andiamo a parlare di una brutta notizia di qualche giorno fa, che ci ha svegliato male qualche giorno fa, ovvero una retata tra Torino e Cuneo che ha portato poi appunto agli arresti, chi in carcere, chi ai domiciliari e numerose perquisizioni, tutta una serie di compagni appunto vicini anche al sito Macerie e appunto tramite questo anche questa nostra stessa radio, per degli eventi di qualche mese fa, eventi che risalgono a fine febbraio, ovvero alla contestazione che è avvenuta proprio in quel di Cuneo rispetto all'inaugurazione della sede locale di Casa Pound. Io ti lascerei la parola, ti chiederei intanto di raccontare un po' che cosa era successo quel giorno prima di addentrarci un po' nel merito delle misure cautelari e quant'altro.
Sì, ciao a tutti. E quel giorno, che era vari mesi fa, era il 26 di febbraio, e Casa Pound aveva annunciato l'apertura della sua nuova sede a Cuneo, proprio nel centro storico di Cuneo. E alla notizia c'è stata una grossa mobilitazione, a questo coinvolto sia l'antifascismo, quello classico, istituzionale, eccetera, che tutta una serie di compagni, per cui c'è stato un grosso presidio con comizio in piazza, in cui addirittura parlava il sindaco, no? E le associazioni, l'AMPI. Chiaramente questo lato di antifascismo avrebbe voluto rimanere in piazza e limitarsi a denunciare lo scandalo che in una città, medaglia d'oro della resistenza, eccetera, 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 come Cuneo, aprissero una sede dei fascisti, pur del terzo millennio, come si definiscono. Chiaramente una parte della piazza, una parte consistente della piazza, per una volta non gli bastava questo discorso, e visto che le possibilità lo permettevano, hanno preso e sono partiti dopo aver contestato il sindaco, che consigliava, appunto, sosteneva che bisognasse aspettare lì. Si sono voluti avvicinare alla sede. La situazione la consentiva perché evidentemente la polizia aveva fatto male i suoi calcoli e non aveva blindato abbastanza la zona con un evento di questo tipo, mentre non si aspettava così tanti compagni, non si aspettava assolutamente così tanta determinazione, per cui due grupponi di compagni da due lati si sono avvicinati molto alla sede, con tutto quel che ne è conseguito, insomma, tra pietrate e altro, polizia in mezzo, quindi dei piccoli scontri, un fascista è finito all'ospedale perché si è preso una pietra in testa, tra l'altro questo qui è anche un responsabile, quindi neanche proprio il militante di base. La sede l'hanno aperta lo stesso, però è una giornata che Cuneo si ricorda e si è ricordata. C'è stata poi una grossissima polemica negli anni successivi, è stato interessante perché c'è stata questa frattura in piazza, appunto, tra chi fa il discorso delle medaglie d'oro e quindi vede l'antifascismo come una cosa al passato, un po' una tutela della memoria, per carità, anche una roba importante, e chi invece individua la presenza dei gruppi fascisti nella città come un pericolo al presente e al futuro, sia dal punto di vista del discorso che fanno, perché di questi tempi, molto più che 20 anni fa, il discorso dei fascisti può far presa tra gli stati più poveri, no? degli italiani, no? Degli abitanti delle nostre città, quindi come discorso e come propaganda. E poi dall'altra parte anche strutturalmente i fascisti sono, quando aprono le sedi, un reticolo organizzativo che poi, quando verrà il momento, quindi in tempi ancora più cupi di questo, può attivarsi, e a Roma avete di più questo problema di quello che possiamo avere in Piemonte, e può creare danni concretamente alle lotte oltre che al movimento specifico nostro, per cui non si può stare con le mani in mano. E quindi appunto antifascismo non più quello frontista di una volta, frontista e attendista, insomma, di una volta, ma antifascismo militante che prende e cerca di fare quel che si può fare, insomma. In quel caso si poteva, e quindi i compagni sono partiti all'attacco, giustamente se lo sono rivendicato poi dopo, insomma, raccontando quella giornata, che è stata una giornata anche entusiasmante, no? Dal punto di vista di chi c'era. E detto questo, e quindi dopo
si tratta una giornata che
da parte del sindaco, gli assessori, tutto il resto. Casa Pound chiedeva se l'è presa col sindaco, chiedeva le dimissioni del sindaco, che secondo loro avrebbe causato gli scontri perché ha acquistato gli animi, cretinerie, insomma. Comunque, passato qualche mese, a filmare tutto il resto, hanno provato a prendere quelli che pensano siano i responsabili, insomma, della, di questo fatto, con la collaborazione delle Digos di Torino, soprattutto delle altre province, per tentare di riconoscere la gente. Per cui, come avete già detto voi, hanno scattato questa ripata l'altra mattina. All'inizio non si capiva bene com'era fatta. C'è stato un giro molto grosso di perquisizioni, non riusciamo ancora a capire quante perquisizioni esattamente, perché i fogli che hanno consegnato sono individuali, quindi non sappiamo quante ce ne siano. E poi 7 mandati di cattura, 2 in carcere e 5 domiciliari. Dei 2 in carcere in realtà hanno preso soltanto un compagno, che è Luca, che è un compagno che era stato arrestato altre volte, in altre retate torinesi, un compagno molto conosciuto, bravo, che tra l'altro in quel momento era domiciliare per una serie di precedenti che aveva accumulato, insomma, negli ultimi 10 anni di lotte qua in città, e quindi adesso lui è nel carcere di Cuneo. E invece un altro compagno, che è Guido, da quel che si sa, ma direi che è certo, non l'hanno trovato, e quindi c'è una cella vuota, insomma, che è una bella notizia. E Guido pure è molto conosciuto, perché è un redattore di Nunatak, molti, soprattutto dalle nostre parti, ma forse anche qualcuno dalle vostre conosce questa rivista di storia e cultura della montagna, lui per fortuna è libero. E altri 5 sono i domiciliari, uno di questi è un redattore di Macerie, Fabio, che saluto se ci ascolta. Tecnicamente ieri ci sono stati gli interrogatori di garanzia, l'avvocato ha chiesto di alleggerire le misure, di liberarlo. È raro che durante dopo gli interrogatori di garanzia ci siano dei passi in questo senso, perché di fatto l'avvocato e i compagni hanno parlato con i giudici che li hanno fatti arrestare, e quindi adesso i giudici hanno tenuti qualche giorno per decidere, vedremo, altrimenti ci sarà il solito passo al Tribunale della Libertà, che non è appunto la procura, quindi c'è qualche possibilità in più che li liberi. Ecco, il quadro sostanzialmente è questo qui. C'è stata già un'iniziativa di solidarietà a Torino il giorno dopo, sabato, con un corteo a San Salvario, passando anche sotto casa di uno di quelli domiciliari. E sicuramente questo fine settimana ci saranno altre iniziative, probabilmente alcune, aspettiamo che le annuncino se non hanno già fatto in queste ore. Invitiamo a partecipare numerosi, perché è importante soprattutto il discorso, al di là del fatto dei compagni dentro, il discorso che si possono contrastare i fascisti anche in maniera, ecco, non soltanto simbolica, ecco, ma anche a viso aperto, andandogli addosso.
Sì, assolutamente. D'altro, appunto, proprio come ricordavi te, quella giornata è stato in qualche modo anche un esempio virtuoso, che è andato ben al di là dei confini della provincia, che non è affatto scontato poi che le cose che succedono appunto in provincia poi facciano un po' il giro d'Italia. Quello è stato uno degli esempi di una cosa che l'ha fatto, insomma. E quindi non so se tu hai qualcosa da aggiungere. Noi chiaramente ci uniamo all'abbraccio a Luca, Guido, Fabio e tutti gli altri colpiti dai provvedimenti, e appunto solidarietà e complicità da questa radio e da questi microfoni.
Non ho altro da aggiungere, state con le antenne tese, guardando sui siti per sapere quali saranno le prossime iniziative, chi può e chi in zona, insomma, è iniziato a partecipare, oltre che dare la propria iniziativa e la solidarietà altrove. Lo si dice sempre, quando un compagno è dentro con le mani legate, le nostre mani devono sostituire anche le sue, quindi portare avanti le sue lotte, e che poi è la cosa più importante, insomma, quando sei dentro.
Assolutamente. Allora io ti invito anche a risentirci nei prossimi giorni per continuare in qualche modo a fare da megafono a questa vicenda e non lasciarla, insomma, nella solitudine che appunto è stato colpito. Dai, un abbraccio allora.
Anche a voi. Ciao.
Ciao.
DGAV, emblème qui ne pourra être démasqué. J'ai dit steaks à toutes mes gardes à vue. Ils m'en ont fait baver, les enculés, mais ils ont pas tout vu. La France est une gare que l'on s'est fait trahir le système. Voilà ce qui nous pousse à les haïr. La haine, c'est ce qui rend nos propos vulgaires. On nique la France sous une tendance de musique populaire.
E come diceva il mio socio, è vero che in giro per l'Italia succedono un sacco di cose, spesso accompagnate poi da carichi repressivi molto pesanti, vicende che il frastuono della metropoli tende un po' a coprire. E associamo alla vicenda dei compagni piemontesi anche una vicenda che ha colpito i compagni di Bari, con i quali avremmo cercato di metterci in contatto, purtroppo non siamo riusciti nell'intento. Altri provvedimenti hanno infatti colpito gli antifascisti e le antifasciste che il 6 maggio avevano bloccato la presentazione del libro di Casa Pound in quel di Bari.
Ego endroit, à l'endroit où il neige, crois pas, dans le fond, je travaille pour ton pays, bah pour ton pays, persécution, alors que je fais gagner de l'argent à ton pays. La France est une garce, mon seul souhait désormais.
L'antifascismo militante diventa sempre di più il terreno sul quale mettere in difficoltà movimenti sociali, attivisti che ovviamente farebbero bene a meno di stare appresso alle iniziative dei neonazisti, ma che per evidenti motivi tutelano il proprio territorio dal populismo e dalla demagogia dell'estrema destra nostrana. Quindi sulle note di Sniper, La France, andiamo a chiudere questa puntata odierna di Maldestra. Appuntamento per tutti e tutte nel neorinato blog maldestra.noblogs.org. E a martedì prossimo, stessa frequenza da 34 anni appena compiuti, stesso orario.